Radio Giornale.
C'è un piano B, ma forse servirà un piano C. Futuro pensionistico in Svizzera, tutto da riscrivere dopo la chiara bocciatura del progetto Previdenza 2020. Come procedere? In discussione anche l'ipotesi di andare per tappe con priorità al consolidamento dell'AVS. I docenti sono pronti e i tempi sono stretti. Già dall'anno prossimo in Ticino l'insegnamento separato della civica. Vittoria amara per Angela Merkel alle legislative tedesche, con la SPD bastonata dagli elettori che tenterà il rilancio dai banchi dell'opposizione. 52,7% di no alla legge sulla riforma previdenziale e no di Popolo e Cantoni, anche se di misura, al relativo decreto per l'aumento dell'IVA. Questi due risultati della votazione popolare di ieri significano che la revisione del sistema pensionistico svizzero è tutta da rifare, come alcune indicazioni nelle prime reazioni politiche raccolte a Berna da Giampaolo Driussi.
Le pensioni in Svizzera sono attualmente garantite fino al 2030, occorre una riforma e, dati i tempi della politica, bisogna agire al più presto. Ma c'è già un cosiddetto piano B. La nostra proposta consiste prima di tutto nel rimettere in sesto su basi solide il primo pilastro, dice la presidente PLR Petra Gössi. Questo significa contribuire al finanziamento con aumenti moderati, IVA, una flessibilizzazione dell'età di pensionamento e la soglia per le donne a 65 anni. Poi sarà la volta del secondo pilastro, con la riduzione del tasso di conversione e compensazioni all'interno del secondo pilastro. L'importante è che tutti i gruppi di interesse si siedano allo stesso tavolo per una soluzione pragmatica, aggiunge l'UDC Sebastian Frehner. Non si tratta solo di interessi partitici, ma della sicurezza delle rendite. Se si prendono i punti non contestati di questa revisione, se si assicura il finanziamento dell'AVS e se la riduzione del tasso di conversione viene compensata all'interno del secondo pilastro, si potrebbe arrivare davanti al popolo con delle chance. Ma c'è anche chi dubbia del piano B, come Doris Bianchi dell'Unione Sindacale Svizzera.
Non funzionerà, perché il piano B che portano i radicali o l'UDC è un piano che porta solo a deteriorazione delle pensioni. Dunque magari sarà il tempo per trovare un piano C.
Insomma, il futuro delle pensioni continuerà ad essere tema molto caldo anche negli anni a venire.
E intervenire contemporaneamente nel primo e nel secondo pilastro era dunque il piano A. In questo modo il consigliere federale Alain Berset, il grande sconfitto di ieri, voleva riuscire dove negli ultimi 20 anni i suoi predecessori avevano fallito. Mattia Serena gli ha chiesto se alla luce della bocciatura popolare non si sia trattato di un obiettivo troppo ambizioso.
Bah, vous savez, nous avons pris cette option après deux échecs en 2004 et en 2010 de réforme.
Abbiamo scelto questa opzione dopo due fallimenti nel 2004 e nel 2010 di riforme che appunto non volevano riformare insieme i due pilastri. L'idea era di trarre i dovuti insegnamenti da quelle esperienze e di riformarli insieme per garantire il livello delle rendite. Non credo che il no metta in discussione il metodo e il lavoro fatto, un lavoro che ora dovrà però ripartire da zero. La necessità di intervenire per garantire finanze solide all'AVS e alle casse pensioni è condivisa da tutti. Dopo il no popolare alla riforma fiscale delle imprese, Ueli Maurer ha impiegato 6 mesi per presentare un nuovo progetto. I tempi potrebbero essere gli stessi. Questo lo vedremo, afferma Alain Berset. Ho sentito molte cose durante la campagna, ma l'esperienza mi permette di dire che nel settore delle pensioni non si è mai riusciti fino ad ora a elaborare così in fretta un progetto. Quello che tutti si chiedono è su quali basi sarà possibile farlo, visto che sembra che quasi tutte le vie possibili si siano mostrate impraticabili.
Bon, c'est un des éléments aussi pour lesquels je me réjouis beaucoup de voir l'ensemble des acteurs.
È uno dei motivi per i quali voglio incontrare tutti gli attori coinvolti, perché anche chi ha contribuito a questo no non è per nulla d'accordo su come vada interpretato e sui prossimi passi, conclude Berset. Ad attribuirsi la vittoria è infatti sia la destra sia la sinistra radicale che ha lanciato il referendum.
Ora le votazioni cantonali di ieri in Ticino. I docenti, alla luce del sì all'iniziativa Educazione Civica alla Cittadinanza e alla Democrazia, si dicono pronti a partecipare alla modifica della legge sulla scuola. Le lezioni di civica dovranno essere scorporate da quelle di storia. Un risultato chiaro, 64,4% di sì, che ha peraltro sorpreso tutti, promotori e avversari. Sentiamo Alessandro Bruggini.
La civica sarà insegnata con 2 ore di lezione al mese, con nota alla scuola media, nelle scuole superiori e professionali, un modulo inserito in altre materie. Massimo Chiaruttini, del comitato contrario alla modifica e segretario dell'Associazione Ticinese degli insegnanti di storia.
Noi adesso siamo a disposizione, naturalmente, di fronte a questa nuova situazione, faremo in modo di conciliare queste esigenze, pur non sacrificando né l'insegnamento delle istituzioni, né tantomeno l'insegnamento della storia.
Un risultato netto che ha sorpreso anche gli iniziativisti, che, come ha ammesso Michele Guerra, relatore del testo conforme all'iniziativa, poi accettato dal Gran Consiglio nel maggio scorso, hanno temuto fino all'ultimo di non farcela.
Fortunatamente la popolazione ha smentito questa previsione concedendoci la fiducia ed è quindi oggi nostro dovere applicare ciò che il popolo ha deciso senza tante storie.
Il Gran Consiglio aveva già accolto la modifica grazie ad un compromesso che era conforme all'iniziativa, malgrado questo gli iniziativisti avevano deciso di andare al voto popolare tra le proteste di alcuni parlamentari e facendo emergere qualche attrito con la base dei partiti. Matteo Quadranti, gran consigliere PLR e membro del comitato contrario.
Anche il Parlamento, quando non si sente particolarmente sicuro delle posizioni, tende a sentire un pochino gli umori e alcuni si sono detti, vediamo un po' che ritira, stiamo un po' alla finestra, poi oggi sicuramente saranno vincitori.
Per Alberto Siccardi, primo firmatario dell'iniziativa, si è andati ben oltre gli obiettivi che sin dall'inizio si era posto.
L'obiettivo minimo era quello di parlare del problema. È chiaro che c'era il rischio che la modifica di legge fosse votata via, ma la gente non c'è cascata.
E su questa votazione, sul suo esito e sulla campagna che l'ha accompagnata, sentiamo ora il commento di Sharon Bernardi, responsabile della redazione delle cronache della Svizzera italiana.
Cari politici e cari non politici, potrebbe iniziare così la lettera di un allievo che frequenta ancora la scuola dell'obbligo e non ha l'età per leggere e per votare. Così almeno potrebbe iniziare. Cari politici e cari non politici, mi sono sentito molto coinvolto in queste ultime settimane. Si discuteva, dopo tutto, della mia formazione scolastica, delle materie che devo studiare, delle note che devo ricevere. Ho prestato attenzione alla campagna, conscio che questo sarebbe stato un buon esempio di quella democrazia semidiretta svizzera della quale ho imparato ad essere fiero. Mi sono detto io, anonimo studente, che comunque andava era un'ottima occasione di vedere da vicino, visto che si dice che non tutti i giovani ticinesi sanno la differenza tra un iniziativa popolare e un referendum. Come dire, avrei studiato gratis quella che chiamano educazione alla civica, alla cittadinanza e alla democrazia nel loro pieno esercizio. Io però ho visto anche dell'altro e mi è stato spiegato che non è sempre così. Anzi, era da tempo che non si vedevano così tante inserzioni sui giornali, la discesa in campo di tanti big della politica, l'invio di email a qualche parroco, dibattiti con parecchia ideologia e botta e risposta sopra le righe, accuse di partigianeria al limite della scorrettezza. Ho pensato, cari politici e cari non politici, che più di tutto c'era mala educazione, che il dibattito politico era senza esclusione di colpi. Spero che a scuola, in quelle 2 ore di civica al mese, che aspetto con curiosità come per ogni nuova materia, mi aiutino a capire che il rispetto dell'avversario politico non è un tema demodé.
Il commento di Sharon Bernardi, responsabile della redazione delle cronache della Svizzera italiana. In Germania vittoria a metà per Angela Merkel, pur confermandosi prima forza del paese con il 33% dei voti, la CDU ha perso consensi rispetto al 2013. Vero e proprio crollo invece per la SPD, che supera di poco il 20% e registra il peggior risultato della sua storia. Ma dalle urne tedesche ieri è uscito anche il trionfo dell'estrema destra dell'Alternative für Deutschland, che con il 13% diventa la terza forza del paese. Da Berlino, Walter Raue.
È una vittoria amara, anzi amarissima, quella incassata dalla CDU alle elezioni federali tedesche. Il suo partito resta sì la prima forza politica nel paese, ma ha perso ben 8 punti percentuali rispetto a 4 anni fa. Molti elettori hanno punito la politica migratoria della cancelliera e in futuro Angela Merkel non sarà solo costretta a trovarsi un nuovo alleato di governo, ma fare anche i conti con i suoi avversari interni, che esigono ora una svolta a destra del partito. Più facile, paradossalmente, è la situazione del candidato socialdemocratico alla cancelleria Martin Schulz. Anche il suo partito ha subito un tracollo di consensi alle elezioni, incassando il suo peggior risultato di sempre. Ma Schulz ha deciso di rimescolare le carte, annunciando la fine della grande coalizione e il ritorno del suo partito sui banchi dell'opposizione. L'SPD avrà così tempo per rigenerarsi e per affilare il proprio profilo in contrasto con la politica di Angela Merkel. Il trionfo elettorale della destra populista dell'Alternative für Deutschland è stato accolto con sdegno e inquietudine dal resto del panorama politico tedesco e rappresenta una cesura nella storia della Germania del dopoguerra. È la prima volta infatti che un partito dichiaratamente revisionista e ultranazionalista riesce a superare abbondantemente la soglia del 5% necessaria per entrare nel Parlamento.
Grande perdita di consensi dunque per CDU e SPD, ma come hanno accolto e commentato il risultato i sostenitori dei due partner della grande coalizione? Sentiamo il nostro inviato a Berlino, Thomas Paggini.
Al quartier generale della CDU di Berlino la lettura delle prime proiezioni dagli schermi televisivi viene accolta con silenzioso sgomento. Solo con l'arrivo della cancelliera Angela Merkel, che rincuora i militanti dicendo «speravamo in un risultato migliore, ma abbiamo raggiunto i nostri obiettivi e restiamo il primo partito», la sala scoppia in un applauso. Il messaggio di Merkel viene fatto proprio dai giovani militanti, che giustificano la pesante perdita di consensi con il successo di liberali e AfD. Parlano comunque di un successo e si dicono convinti che la cancelliera riuscirà a formare un governo con Verdi e Partito Liberale. Al Willy Brandt House di Berlino, la sede della SPD, invece nessuno nega lo shock per il peggior risultato dal 1949. Ma dopo che lo stesso leader, Martin Schulz, nei dibattiti televisivi post-voto, ha promesso un'opposizione dura, due signore discutono del Partito Socialdemocratico del futuro, di uno spostamento a sinistra. Un futuro, dice Julian Marx, un giovane militante, che non può prescindere dal successo dell'Alternative für Deutschland. I disagi e gli umori espressi da questo voto, dice, vanno presi sul serio dalla SPD. Bisogna fare una politica diversa.
Il presidente statunitense Donald Trump ha annunciato un nuovo decreto anti-immigrazione che questa volta include anche la Corea del Nord, il Venezuela e il Chad. Nel nuovo bando, che sostituisce quello precedente contestato da vari tribunali e giunto in scadenza ieri, restano Iran, Libia, Siria e Somalia. Esce invece il Sudan. Le nuove restrizioni, che ora colpiscono anche i paesi non musulmani, entreranno in vigore il 18 ottobre. E ora è tempo di sport. Quali le ultime, Alberto Bertocci?
Le ultime risalgono a ieri, quindi facciamo un breve riassunto di quanto accaduto domenica, non certo proficua per le ticinesi. Nella nona giornata del campionato di calcio di Super League, il Lugano ha perso in casa dal Grasshopper per 3-0 ed è la terza sconfitta consecutiva in campionato per la squadra di Tami, ora ultima in classifica insieme al Thun. Ha perso anche il Chiasso in Challenge League 1-0 dal Vaduz e l'Ambri Piotta nel posticipo della sesta giornata del campionato di hockey su ghiaccio, 4-2 il risultato in favore del Davos. E poi ricordo i mondiali di ciclismo su strada di Bergen in Norvegia. Peter Sagan ha vinto la prova in linea, primo corridore nella storia a conquistare il titolo iridato per 3 edizioni consecutive. Lo slovacco ha battuto lo sprint il norvegese Christophe e l'australiano Matthews. Settimo posto per il capitano rossocrociato Michael Albasini.
E con questo per la prima edizione del Radio Giornale è tutto. La prossima su Rete 1 alle 8. A più tardi.